radiazione all'uranio impoverito.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Quindi cominciamo la rassegna stampa di questo sabato. I giornali, come forse potete immaginare, hanno sostanzialmente due temi in prima pagina e per la verità i primi titoli sono praticamente tutti su uno, e cioè la morte di Navalny, l'oppositore di Putin, morto in un è stata data ieri la notizia della sua morte in carcere. Questo lo troviamo al primo titolo sul Corriere, sulla Repubblica. La Repubblica inquadra con un titolo cubitale Navalny, omicidio di Stato. Anche altri giornali titolano su questo, molti altri, non tutti, perché l'altro terribile fatto di ieri è la morte sostanzialmente di 5 operai in un cantiere edile a Firenze che costruiva l'ennesimo supermercato in una zona super costruita come quella di Novoli. Alcuni giornali scrivono 5 morti, altri scrivono 3 morti e 2 dispersi. Di fatto ci sono molte difficoltà per i soccorritori a entrare a cercare questi corpi, perché c'è un rischio di crolli a domino sostanzialmente. A questo dedicano il loro primo titolo, per esempio il Manifesto e il Fatto Quotidiano, e anche il Tempo. Anche se il Tempo in realtà non lo dedica ai morti, lo dedica a una polemichetta, cioè Landini fa polemica sulle tragedie.
Una visione proprio, veramente si segnala per visione. Sì, effettivamente, se vogliamo scorrere i titoli delle principali, il Manifesto titola su questa tragedia di Firenze, la stessa cosa fa Avvenire, e diciamo si distingue ovviamente sempre il Sole 24 Ore, che non titola nel titolo principale né su Navalny né sul crollo di Firenze, che pure riporta in prima pagina, ma con pubblici servono 316 decreti per sbloccare 5,3 miliardi già in bilancio, e vabbè, questo è il Sole 24 Ore e non ci aspettavamo altro.
Gli altri, appunto, altri giornali che titolano su quello che è successo a Firenze, Il Resto del Carlino, morte a Firenze, Avvenire, vite in macerie, e così via, insomma. Per quanto riguarda invece il foglio è così, come dire, preso dalla morte di Navalny che addirittura dedica una controcopertina a questa morte: se mi uccidono non avete il permesso di arrendervi, che è una citazione, insomma, da un discorso famoso di Navalny. Così apre il foglio oggi. Ci sono anche, come dire, i soliti giornali. Un altro titolo che troviamo su due giornali almeno riguarda la contestazione di De Luca, governatore della Campania, all'autonomia differenziata. Anche qui Libero prende questo argomento ma ne fa una polemichetta. De Luca insulta il PD, tace, e lo troviamo questo stesso argomento sulla prima dell'Unità, che pare essere un giornale che esiste. De Luca, nonostante il PD, prende la testa del Sud e assale Palazzo Chigi. Questo è il titolo scelto dall'Unità, perché è un giornale che ho difficoltà a pensare che esista.
Hai difficoltà anche a pronunciare, mi sembra.
No, nel senso che è veramente assurdo che questo giornale abbia questo nome.
Sono d'accordo con te, è ovvio, è evidente.
E andiamo avanti, direi, parto dalla stampa che dà un po' un quadro generale. Troviamo una foto di Navalny proprio cimiteriale, cioè con la cornicetta,
il riquadrino nero,
no, la cornicetta e i garofali, i garofani sotto. E Navalny, dissenso e castigo, e poi tutta una serie di articoli a commento di questo, il coraggio del martire ribelle di Anna Zafesova, non voleva certo diventare un martire, ma Alexei Navalny non era proprio nel suo carattere sul metodo politico, quindi poi insomma vedremo più ampiamente. Poi figli di un eroismo disperato è il commento di Domenico Quirico, lo zar, la dittatura del proletariato, il putinismo, una lotta contro un disputismo mostruoso e senza via d'uscita. Ora, riesumare la dittatura del proletariato mi sembra un po' fuorviante, sinceramente, visto anche gli anni che Putin sta là. Comunque quello che ci vuol dire Domenico Quirico è che da Sakharov a Politkovskaya fino a Navalny, il coraggio di essere oppositore in un paese dove il pensiero viene considerato un atto sovversivo, citando i morti più famosi di questo. Poi c'è un approfondimento, diciamo, geopolitico di Lucia Annunziata, Vladimir, mago di Oz, che l'Occidente non ha più la forza di tenere a bada, un'analisi geopolitica che io sinceramente faccio un po' fatica a riassumervi perché non l'ho capita, ammetto. Quindi ve ne leggo un pezzetto. Colpa della Russia, certo, buttiamola così e vedrete che dopo il bagno di lacrime e condanne fra una settimana sarà passata. Putin sa come siamo fatti, psicolabili creature del mondo bello in cui ci si emoziona a ogni giro di incidente, ma l'indignazione non dirò a lungo. Peccato che Sanremo sia bastato solo per la guerra tra Hamas e Israele, e già qui insomma per me Annunziata si colloca chiamando un genocidio in atto guerra tra Hamas e Israele. E in poche settimane arriveranno le sfilate primaverili, le discussioni sul messaggio positivo e inclusivo delle nuove giacche. Però tutta sta critica io penso che Annunziata la dovrebbe fare al suo sistema, quello a cui lei appartiene, cioè il sistema dei media, perché noi non la dimentichiamo nemmeno un minuto la situazione che c'è nel mondo, ma sono
convinta che le persone vivano come nella proiezione dei media, non lo so, insomma, non riesco a capire, mi sembra tirata tanto per la lunga questa cosa di fronte a fatti obiettivamente tragici, insomma.
Sì, e anche piuttosto chiari. In ogni caso, dell'Ucraina si parlava nel tempo di fatica della guerra, intendendo non quella del popolo ucraino che la combatte, ma di tutti gli europei che abbiamo dato fin troppo. Fin qui è una citazione, non so dalle parole di chi, perché non lo dice. E poi va avanti abbastanza a lungo Annunziata sulle pagine della stampa. Poi parla va avanti dicendo, scusate ho perso il segno, Putin sa come il mago di Oz chiuso in una delle decine di stanze del suo castello guarda il mondo esterno dietro una tenda, si allena al momento in cui potrà farsi una risata. Difficile non vedere il perfetto tempismo dell'annuncio del decesso di Navalny, la iconica conferenza sulla sicurezza di Monaco, che non è quella del 38 la conferenza, perché ma è quella che avviene tra ieri e domani a Monaco, ed è una conferenza dei ministri degli esteri del G7. E si riferisce a questo appunto Annunziata dicendo che la morte di Navalny, dice la iconica conferenza della sicurezza di Monaco, che da qualche anno è diventata un fastidioso cocktail di proclami democratici e dichiarazioni belliche. L'ultima volta la conferenza è stata sbertucciata dalla realtà, è stata sulla primavera arabe, insomma cita Hillary Clinton, Obama e il fatto che nella la lettura di Annunziata, poi questi hanno abbandonato le primavere arabe. Negli Stati Uniti un presidente in pectore, Trump, manda messaggi di cooperazione a Putin, secondo Annunziata, e cita la frase: se divento presidente dirò a Putin di invadere subito i paesi che non pagano la loro quota per la NATO. E d'altra parte il presidente in carica Biden, esattamente 2 anni fa, ha dichiarato guerra alla Russia fino a che l'Ucraina avrà avuto vittoria totale. Ora che si vota tratta Zelensky come un fastidioso esattore delle tasse. Nel 21 Biden minacciò la Russia di devastanti conseguenze se Navalny fosse morto in carcere. Ieri ha detto solo di considerare Putin incolpevole e le conseguenze forse le ha dimenticate. L'Europa è in fuga, non capendo bene se gli porta più voti stare con la destra che sta con Putin o quella moderata che serve alla riconferma di von der Leyen. Putin sa anche che presso questo mondo appena descritto le sue quotazioni sono in costante rialzo. Il bull market delle guerre, cioè il fatto che le guerre contino sempre di più, lo ha fatto risalire in Medio Oriente, dove è ancora uno stimato e affidabile protagonista. L'Iran, nel momento più complicato della guerra tra Mosca e Kiev, ha inviato alla Russia la cavalleria leggera ma efficace dei suoi droni. D'altra parte, anche per Israele la Russia è un riferimento da tempo. Dopotutto, durante la guerra fredda, l'URSS è stata, nella spartizione delle aree di influenza globale, il riferimento del Medio Oriente. Però qui io trovo una colpevole associazione tra la Russia di Putin e l'URSS, anche come partecipazione alla scacchiera globale. Comunque, se la pace si vuole in quella regione, ci dovrà essere ora almeno un suo silenzio assenso. Putin dunque sa tutti i dettagli che muovono il mondo, soprattutto le nostre emozioni, sa che il dolore della bionda moglie del dissidente preferito Navalny gli avrebbe fatto fare un figurone in diretta mondiale dal palco della conferenza di Monaco, come è stato, ma soprattutto Putin sa che siamo popoli che dichiarano guerre, che non vogliono combattere, amano la pace, che non sanno costruire, in nome delle democrazie ovviamente, e si è divertito a farci guardare per una volta dentro l'abisso delle nostre contraddizioni. Contraddizioni che sicuramente ci sono, ma che non vengono dette tutte, o nemmeno le più importanti, da questo articolo di Annunziata, perché per esempio che noi siamo popoli che amano la pace non si sa bene cosa voglia dire. Noi siamo popoli che viviamo sul lucro delle guerre che si combattono altrove, per esempio. Comunque andiamo avanti. Sulla prima pagina della Stampa, oltre a tutto quello che riguarda Navalny, troviamo i morti sul lavoro a Firenze di spalla, un titoletto anche piuttosto piccolo, perché sicuramente il fatto di Navalny è molto importante, ma è stato anche un modo dei giornali a grande tiratura di parlare ampiamente dei morti sul lavoro, ma di metterli nella seconda parte del giornale, di non dar loro il primo titolo. Ricordiamo che i morti sul lavoro ormai sono 4 il giorno, non sono più quasi 4. Lavori da fare in fretta al supermercato, morti 5 operai presi in subappalto, è Lodovico Poletto sulla prima della Stampa. Poi un'intervista a Landini: vittime di un sistema malato, si discute, e lo fa anche Landini sulla Stampa, della legge entrata in vigore a marzo scorso, voluta da Salvini, sul sistema dei subappalti.
Il nuovo codice degli appalti.
Vedremo varie posizioni su questo nuovo codice degli appalti, ne parla la Stampa, ne parla il Sole, ne parla il Manifesto. E su questo poi c'è un'analisi di Chiara Saraceno, della sociologa Chiara Saraceno: il disprezzo delle regole fatto passare per fatalità. 145 morti sul lavoro da inizio anno, oltre 3 al giorno, che diventano 4 se si contano quelli al nero, lo dice la Stampa stessa in un articolo all'Interno. Una vera e propria epidemia che non si può derubricare a fatalità e sfortuna. Si muore di lavoro perché chi ne ha la responsabilità per fretta, voglia di tagliare i costi, semplice insipienza, non osserva e non fa osservare le norme più elementari di sicurezza e non si preoccupa se i lavoratori hanno ricevuto la formazione necessaria. Questo sulla prima pagina della Stampa. Poi, sempre dall'Italia, De Luca insulta Meloni, silenzio di Schlein, rivolta delle regioni contro il presidente della Campania, va espulso. Sindaci spintonati dalla polizia, urla, insulti a muso duro, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dà della stronza alla premier Meloni. E di questa... che da una parte è sicuramente uno show del personaggio De Luca, dall'altra è anche un problema molto serio, quello dell'autonomia differenziata, a cui finalmente dopo più di 20 anni il PD ha dichiarato la propria opposizione, ma poi in cosa si concretizzi questa opposizione? In uno, sì, se però sai, De Luca non è proprio il
no,
PD.
Non è il PD, certamente.
Non si capisce. C'è un errore nel rimando alla pagina, quindi scusate un attimo perché non è la pagina giusta. E poi insomma lo troveremo all'interno. Finirei la prima della Stampa con un articolo che fa veramente schiumare di rabbia, se posso usare questa attenzione. Gallant, ministro della difesa israeliano, inevitabile l'assalto finale a Rafa, questo è un virgolettato dalle sue parole, è Rafa il prossimo centro di gravità di Hamas, cioè in realtà è il prossimo centro di gravità di Israele, che dopo aver bombardato il nord, dopo aver bombardato Gaza City, dopo aver bombardato Khan Yunis e aver spinto la stragrande maggioranza della popolazione in una situazione insostenibile in un lembo di terra ai margini del deserto e del muro che li divide da quel deserto che è in territorio egiziano, adesso ci dice che bombarda Rafah, di là che è già cominciato, ma non ha dubbi il ministro della difesa israeliana Gallant, una vasta operazione militare di terra e stile Gaza City e Khan Yunis è inevitabile anche nella striscia più meridionale della striscia, che da settimane è anche la località più sovraffollata di rifugiati palestinesi al mondo, braccati contro il muro di confine israeliano. E vi invito, se non l'avete fatto, a vedere le foto aeree della situazione, cioè si vede il muro sul confine, una città piccola che è Rafa, tagliata da due strade perpendicolari, una distesa infinita di tende, lamiere di questa povera gente che è stata spinta lì. E non può essere che, come dire, un ennesimo massacro, cioè non è veramente. Fabiana Macri, comunque, che scrive da Tel Aviv, appunto documenta queste parole del ministro della difesa israeliana scrive appunto la situazione allarma gli alleati di Israele, i nemici, le ONG, l'ONU. Le reazioni internazionali non sembrano tuttavia preoccupare il ministro israeliano, che al contrario assicura di mantenere stretti legami con i leader e le controparti di Stati Uniti, Europa e della regione. Del piano di evacuazione di Israele per mettere in sicurezza i civili prima dell'avvio della missione militare non parla, almeno fino a fatti avvenuti. Di fronte ai provvedimenti e alle manovre sul confine tra Gaza e il Sinai per evitare che un'ondata di rifugiati si riversi oltre il valico di Rafah, Gallant ribadisce che lo Stato di Israele non ha intenzione di evacuare i palestinesi in Egitto, quindi ha intenzione di sterminarli chiaramente. Rispettiamo e apprezziamo il nostro accordo di pace con il Cairo. Nel suo primo briefing con la stampa estera dall'inizio della guerra, un incontro a cui ha partecipato anche la stampa da cui vi stiamo leggendo, nel quartier generale della difesa, il ministro israeliano ha ricordato i 7 fronti su cui è impegnato Israele. Gaza è considerato il più importante, poi il Libano. In queste 2 principali arene, ma anche in Cisgiordania, in Siria, in Iraq e in Yemen, si possono riconoscere idee, soldi, intelligence, know-how e armamenti che li collegano al nemico supremo, l'Iran, che Gallant definisce la fonte del caos nella regione. E sul fronte settentrionale, spiega il capo della difesa a proposito del picco di tensione, scusate l'interruzione improvvisa. Sul fronte settentrionale stavo leggendo, siamo saliti di livello su 10. La sera prima una selva di 25 razzi era piombata sulla città, quasi completamente evacuata, di Kiryat Shmona in Alta Galilea, nel nord di Israele. Lo Stato, dice il ministro, ha bisogno di garantire la sicurezza e consentire ai cittadini di fare ritorno alle loro case attraverso la diplomazia o con mezzi militari. La diplomazia si è vista. La prima soluzione suona più come un augurio, infatti, sottolinea Magri sulla stampa, ma è per la seconda via che Israele si dice pronto in ogni momento. Nel corso del briefing è su Gaza che Gallant si sofferma più a lungo, anche perché l'operazione all'interno dell'ospedale Nasser di Khan Yunis non è ancora terminata ed è il ministro a condividere con la stampa gli aggiornamenti dal campo. Abbiamo arrestato almeno 70 terroristi, tra loro più di 20 hanno partecipato al massacro del 7 ottobre. Evidentemente i processi in Israele durano un secondo, perché sanno già che di quelle 70 persone 20 stavano al 7 ottobre, cose ridicole veramente. In serata il portavoce militare ha fornito ulteriori notizie sul ritrovamento di farmaci con i nomi degli ostaggi, sulla cui origine e uso è stata aperta un'indagine. A Gaza stiamo procedendo come da programma, i risultati operativi sul campo determinano il passaggio da una fase a quella successiva. Questo linguaggio burocratico che usa Gallant, no? Da programma, ci manca che dica il cronoprogramma. È proprio, cioè, l'unica espressione che mi viene da citare è la banalità del male. Io non riesco a trovarne altre, non è per provocazione, ma è perché questo è. E dice ancora Gallant, dei 24 battaglioni regionali ne abbiamo già smantellati 18, riassume il capo della Chiria, nonostante la complessità di un'arena la chiama, una zona dove vive 1.400.000 persone, tra tunnel, infrastrutture militari sotterranee, densità di popolazione, ostaggi israeliani nascosti che nessun militare al mondo si è trovato ad affrontare. Promette che a guerra finita non ci sarà più Hamas come potenza militare a Gaza, probabilmente perché non ci sarà Gaza nella sua testa. Sulla visione politica per il dopo non si sbilancia, penso che non si sbilanci perché penso che non gli interessi granché. Dice di non pensare né al futuro né al passato, ma di restare concentrato sugli obiettivi di quella che definisce la missione della mia vita. Però di una cosa è certo: Israele non controllerà Gaza. Il principio guida per il giorno dopo Hamas è che né Israele né Hamas avranno il controllo dell'enclave. Un'altra certezza di Israele, con in mano le prove che l'esercito sta raccogliendo ed esaminando mentre avanza di città in città, di ospedale in ospedale, di scuola in scuola e di casa in casa, è che l'UNRWA è profondamente radicata nell'attività terroristica. Ora, io vorrei dire, le indagini non le fanno gli eserciti. Gli eserciti fanno la guerra e casomai fanno propaganda. Su questa storia dell'URVA 12 persone sono state accusate dall'esercito, che non ha fornito nessuna prova a nessuno, di aver partecipato al 7 ottobre. I dipendenti di URVA sono 30.000 e però Italia, Germania, Francia, Canada e non so quali altri paesi, sull'accusa fatta da un esercito che sta sterminando una popolazione, hanno interrotto i finanziamenti umanitari. E cerchiamo, insomma, così so che chi ci ascolta lo sa, ma ogni tanto ci ripetiamo queste cose come un mantra, ma penso sia anche importante farlo. Lo staff del ministro ha quindi distribuito nuovo materiale relativo all'identità di 12 operatori dell'agenzia che hanno partecipato attivamente al massacro. Nel file c'è tutto: nomi, foto, dati di nascita, numeri di cellulare, che sarebbero, questo condizionale l'uso io, impiegati di UNRWA e membri attivi di Hamas, perché questi sono dati anagrafici, non sono prove. Comunque, l'insegnante di matematica che ricopriva una posizione logistica nel battaglione Deir al-Bala si è occupato di ricevere e fare la guardia a ostaggi israeliani, l'assistente sociale che serviva nel reparto comunicazioni, insomma ci sono il dettaglio delle accuse che fa Israele. Oltre a questi 12, poi dice Gallant, abbiamo indicazioni significative secondo cui oltre 30 impiegati, sempre su 30.000, hanno partecipato al massacro. Su 13.000 lavoratori, lui dice sono 13.000, ma sono molti di più, perché sono in molti paesi, non sono solo in Palestina. Il 12% sono affiliati a Hamas. Ora il 12%, questi hanno pure la percentuale già. E 1.468 operatori membri attivi delle organizzazioni di Hamas e Jihad, 185 attivi nell'ala militare di Hamas, 51 in quella della Jihad islamica. Vi ho dato conto di tutto questo articolo perché insomma bisogna ricordarsi chi è Israele quando qualcuno mette in discussione la parola genocidio per quello che sta succedendo in la striscia di Gaza. Credo che bisogna sempre ricordare due cose: uno, che la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto plausibile l'accusa di genocidio, quindi non è proprio una cosa campata in aria; due, che la definizione ONU di genocidio dice che è una strage di un popolo con l'obiettivo di annullarlo, obiettivo che papaveri del governo, dell'esercito, di tutte le istituzioni, di tante istituzioni israeliane hanno dichiarato a chiare lettere più volte. Quindi per chi non è d'accordo può continuare a non essere d'accordo, ma l'implausibilità dell'uso di questo termine non è proprio possibile a mio parere. Se sei pronta ti lascerei il microfono.
Sì, grazie. E passiamo invece alla prima pagina e ci fermeremo alla prima pagina del manifesto, perché dentro ci sono tanti approfondimenti interessanti che forse vale la pena affrontare più tardi. Il titolo principale è su la strage di Firenze ed è come di consueto per il manifesto un gioco di parole, cioè sotto costo con riferimento alla vita delle persone che lavorano e degli operai morti. Un boato cede la trave, vengono giù solai del maxi cantiere del supermercato Esselunga a Firenze, 3 operai morti, 2 dispersi. Abbiamo visto che stamattina il bilancio è con certezza annunciato, ma si continua a scavare. 3 feriti, bilancio tragico di un'altra strage sul lavoro, edili assunti come metalmeccanici, e la solita giungla dei subappalti che il governo ha liberalizzato. E diciamo così, con questo che è sostanzialmente l'occhiello della grande fotonotizia, che è una fotonotizia del cantiere dopo il crollo con i mezzi di soccorso, da una parte il furgone mortuario al centro e dall'altra parte gli operai seduti di fronte all'immagine del crollo, viene sintetizzata un pochino la problematica che viene poi affrontata nelle pagine interne, in particolar modo a pagina 2 e 3, e soprattutto appunto quali sono gli elementi costitutivi di ciò che determina la scarsa sicurezza sul lavoro, che è stato poi nelle dichiarazioni di ieri di Landini e nella polemica con Salvini, e soprattutto, come si diceva, il nuovo codice degli appalti e la questione degli appalti a cascata, ma non solo, anche per esempio la tipologia di contratto che viene spesso fatta nell'ambito delle edilizie, cioè edili assunti come metalmeccanici per limitare quelli che sono i vincoli imposti dal contratto edile proprio in merito alla sicurezza sul lavoro. E di spalla un approfondimento di Massimo Franchi sempre sulla questione della tragedia di Firenze, del crollo di Firenze, il crollo e la politica. Il titolo è La trave nell'occhio, inizia con ricordare segnalare una serie di altri gravissimi incidenti sul lavoro. Torino, 18 dicembre 2021, una gru cade su un palazzo in ristrutturazione. Monopoli, 25 maggio 2023, una roccia si stacca e cade su un incavo per l'impianto fognario. Brandizzo, 30 agosto 2023, un treno piomba sui binari in riparazione. E ieri il cantiere dell'Esselunga di Firenze, dove cede una trave portante. Tutte stragi in subappalto di lavoratori edili, solo per citare i casi con più di una vittima. Perché se si citassero quelli di morti singole o di incidenti gravi, l'elenco sarebbe obiettivamente infinito, come la striscia di sangue sul lavoro che da decenni percorre la penisola, e lo sappiamo, sono 4 morti al giorno oggi, e che è un bilancio veramente francamente inaccettabile. Non sappiamo nemmeno quanti siano i morti di lavoro in subappalto. Incredibilmente l'INAIL, istituzione preposta a raccogliere i casi e a indennizzare le famiglie delle vittime, non indica il dato. Stime più precise le danno i sindacati, ormai essenziali per questa macabra conta. In edilizia gli operai in subappalto sono il 70% del totale dei morti, una cifra impressionante. Quindi il 70% dei morti sul lavoro sarebbero in situazioni e in condizioni di subappalto, e l'INAIL non dà questo dato, come leggevo. Ovviamente l'INAIL non dà neanche il dato delle persone che sono morte sul lavoro, non computa il dato delle persone che sono morte sul lavoro senza contratto, cioè lavoratori in nero. Proseguo nella pagina interna, a pagina 3, l'articolo La trave nell'occhio di Massimo Franchi. Ieri sera anche i colleghi dei 5 operai morti non erano in grado di ricostruire la catena dei subappalti fra la ditta per cui lavoravano e quella che ha vinto la gara. Troppo lunga, troppo complessa, troppo opaca. E quindi neanche chi lavora, chi è sul posto del lavoro, è in grado di ricostruire questo rimpallo di appalti e subappalti. La controriforma del codice degli appalti, che a marzo scorso ha reintrodotto il subappalto a cascata, ha una firma precisa: il vice premier e ministro Matteo Salvini. Ieri la Lega ha definito le accuse della CGIL, le parole di Landini, disgustose, sostenendo che le nuove norme sono state volute dall'Europa, tanto che l'Italia era a rischio infrazione, e a nulla c'entrano con la tragedia. I fatti dimostrano il contrario: la Commissione dell'Unione Europea chiedeva solamente che non ci fossero percentuali di subappalto predeterminate. È stato Salvini a decidere di liberalizzare completamente il subappalto, permettendo quello a cascata, e quindi forse questo articolo fa un po' di chiarezza nei termini del problema, di quali sono le richieste dell'Unione Europea e cosa invece è stato introdotto nel nuovo codice degli appalti. Se la responsabilità politica è chiara, quella giuridica e morale ricade invece completamente sulle imprese, che dalla pratica del subappalto e del massimo ribasso traggono lauti risparmi e vengono vergognose deresponsabilizzazioni rispetto agli incidenti. E questi, insomma, sono i due elementi che innescano questa catena terribile di morti sul lavoro: la pratica del subappalto e soprattutto le aggiudicazioni al massimo ribasso, che ovviamente vanno a erodere percentuali di sicurezza delle condizioni di lavoro. Con la quasi certezza, proseguo la lettura, che i controlli fatti da 10 enti diversi, senza ancora una banca dati comune, nonostante gli sforzi del magistrato Bruno Giordano, non a caso fatto fuori dal governo Meloni, non arriveranno mai in cantiere. Applicare il contratto metalmeccanico, come accadeva a alcuni lavoratori morti a Firenze al posto di quello edile, quello che dicevamo prima, equivale a un risparmio economico e di formazione sulla sicurezza. Quest'ultima viene vista da tutti, imprese e lavoratori stessi, come una seccatura, ma in cantiere è decisiva per evitare imprudenze e riportare la pelle a casa tutte le sere. Anche il committente non è esente da colpe. Nel caso di ieri siamo davanti a una sorta di compromesso storico edilizio. Nella rossa Toscana, l'azienda il cui fondatore Bernardo Caprotti è passato alla storia per il libro Falce e Carrello, va davanti, che cercava di denunciare il sistema con cui la concorrenza delle coop riceveva favori delle amministrazioni ex comuniste, arrivando a un monopolio nei supermercati, aveva strappato un appalto molto grande nel capoluogo toscano.
E comunque, va bene, buono quello.
Esatto. Esatto.
Perché pure Caprotti, insomma, ci possiamo. Adesso c'è la figlia, Caprotti è morto perché il tempo passa per tutti.
Sì.
Ma nel senso, a parte il fatto che ha sempre finanziato, come dire, l'integralismo cattolico, eccetera, ma le condizioni di lavoro anche di chi lavora nei supermercati Esselunga, insomma, negli anni sono venute fuori varie proteste, contestazioni. Insomma, io ne ricordo una, per esempio, il divieto di alzarsi dalla cassa per fare pipì nei negozi di Milano, tanto così per dirne una. Ecco.
Sì, sì, questioni che non riguardano la sicurezza sul lavoro, ma la dignità delle condizioni di lavoro delle persone, insomma, perché
sicuramente il benessere, ecco.
Sì, sì, diciamo, andare a fare la pipì è anche un fatto, io, che credo afferisca proprio alla dignità personale, potersi alzare per andare in bagno. Comunque, continua l'analisi Massimo Franchi a pagina 3 del Manifesto, ma invece sempre a pagina 3 c'è un'intervista a Bruno Giordano, che è stato citato, che viene citato da Massimo Franchi. Bruno Giordano, che è un magistrato, leggo, di lunga esperienza, che oggi lavora alla Corte di Cassazione, che ha insegnato diritto della sicurezza del lavoro all'Università di Milano. Fino a un anno fa ha ricoperto, come si diceva, la carica di direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma è stato appunto fatto fuori dal governo Meloni, ma tuttavia ha continuato a analizzare, denunciare e attirare l'attenzione sulla mancanza di sicurezza che provoca le morti sul lavoro nel nostro paese. C'è un'intervista di Roberto Ciccarelli, ne leggiamo magari qualche passo. Si torna sul tema del subappalto. I tre lavoratori morti già accertati nel crollo di Firenze lavoravano in subappalto per un'azienda. Cosa comporta questa modalità del lavoro per la sicurezza, dove c'è un appalto e soprattutto molti subappalti? E la risposta: la sicurezza viene frammentata tra le varie aziende che necessitano di un coordinamento. Purtroppo, in assenza di controlli, questo sistema diventa un modo per scaricare i costi dell'opera e della sicurezza sulla pelle dei lavoratori. È sulla loro vita che si risparmia. E poi gli viene chiesto cosa si intende per subappalto a cascata e cosa comporta per la sicurezza dei lavoratori. Vuol dire, risponde, che si possono fare molti subappalti e subappalti dei subappalti. È quello che leggevamo prima. Alla fine, chi lavora nel cantiere non sa neanche più per chi lavora, non è in grado di ricostruirlo, vista questa lunga procedura di subappalti estremamente opaca. Ciò implica una distribuzione in tante piccole imprese dell'esecuzione di un'opera. Di solito si pensa, ed è quello che forse pensiamo tutti, che una grande opera sia svolta da una grande impresa. Invece in questo sistema una grande opera è suddivisa tra una moltitudine di tante piccole imprese. Subappalto può significare tanti grandi lavori svolti da piccole imprese. Gran parte degli infortuni, e lo leggevamo anche prima, il 70% si verificano in questo tipo di imprese, il 70% degli infortuni sul lavoro, quindi in situazioni di subappalto dell'opera. E ancora su questo argomento, che personalmente mi ha molto colpito, cioè come si spiega il fatto che tre lavoratori deceduti ieri a Firenze fossero stati inquadrati con il contratto dei metalmeccanici e non con uno più conforme al lavoro edile. Purtroppo è molto diffusa la pratica di adottare contratti diversi dall'edilizia nei cantieri edili. Questo accade a causa di varie strategie datoriali tese ad evitare il rigore e la disciplina che viene dal contratto nazionale dell'edilizia. Quest'ultimo invece è efficace e realizza molte tutele sulla sicurezza. Si tratta di una forma di elusione sostanziale. A questo bisogna aggiungere anche altre concause, cioè per esempio il fenomeno dei contratti pirata e dei sindacati pirata. Sono contratti fatti da associazioni che non hanno rappresentatività sociale, servono a simulare una rappresentanza sindacale che non c'è. Si siglano contratti di comodo, si stanno moltiplicando e svuotando la tutela sindacale dei lavoratori. E poi, insomma, l'intervista continua ancora un po', per chi fosse interessato, è obiettivamente diciamo interessante, a pagina 3 del Manifesto. A pagina 2, e poi diciamo forse riserviamo anche qualcosa per uno spazio di approfondimento, c'è un contributo interessante che diciamo analizza la situazione del quartiere in cui si è verificata questa strage, il cantiere di Via dei Martiri e la periferia di Firenze, e soprattutto è la zona tra Novoli e Rifredi, e soprattutto diciamo si analizza lo stravolgimento di questo quartiere in spazi che erano spazi demaniali, per esempio una ex caserma, e l'attività di un comitato di quartiere che ha cercato di opporsi contrattando anche con l'amministrazione comunale.
Novoli sono tanti anni che è stato costruito qualunque cosa a Novoli, un quartiere che è stato ingigantito a livelli incredibili. Lì c'erano gli stabilimenti della Fiat sono stati acquisiti, abbattuti, c'è stato costruito il nuovo polo universitario, il nuovo palazzo di giustizia, che ha delle dimensioni impressionanti rispetto a quello vecchio. Quando si è visto il cantiere ci siamo detti: ma qua chi vogliono processare tutti e tutte?
C'è
un'enorme caserma con un'enorme scuola di polizia, ci sono centri commerciali, supermercati, è stato costruito tantissimo in quella zona, che è sostanzialmente la zona nord di Firenze, da cui comincia la piana che con senza soluzione di continuità è tutta costruita fino a Prato, Pistoia, eccetera. Abbiamo visto con quali effetti sul territorio, vista l'alluvione di pochi mesi fa. Se posso prendermi ancora un secondo, un'ascoltatrice ci suggeriva di andare a verificare insomma un aspetto, e l'abbiamo verificato, perché i giornali citano il fatto che il sindaco di Firenze, Nardella, è in Israele, cioè avrebbe preso il primo volo per tornare vista la catastrofe. Viene citato in questo senso, non si dice perché è in Israele. Però basta andare sul sito del comune di Firenze e lo scopriamo: viaggio del sindaco di Firenze in Israele e Palestina dal 15 al 19 febbraio. Nardella, invitato dalla custodia di Terra Santa, quindi una roba cattolica,
evidentemente,
incontrerà sindaci israeliani e palestinesi e visiterà i luoghi simbolo delle tre fedi monoteisti per portare un messaggio di pace nel solco di la pira, questa specie di veramente la pira tra lo portano tipo
tra Renzi,
tipo
no,
la Madonnina,
esatto,
insomma,
esatto.
E Renzi ci ha pure fatto la tesi di laurea. Nardella non so se sa chi è, però insomma
gliel'ha spiegato Renzi,
probabilmente gliel'ha spiegato Renzi. Io vorrei solo sottolineare una cosa rispetto a questo impegno di pace del sindaco di Firenze, che se andiamo un pochino indietro su internet insomma non è facile cancellare le cose. Il 9 di ottobre il sindaco Nardella ha fatto esporre su Palazzo Vecchio la bandiera di Israele. E ora mi potrete dire: vabbè, ma il 9 era appena accaduto il 7, non si sapeva, eccetera. Però nel frattempo, che io sappia, ma è così, non è che è stata esposta la bandiera della Palestina con 30.000 morti accertati. Non solo, ma questa cerimonia del 9 di gennaio in cui è stata appesa sta bandiera, il sindaco lo ha fatta accompagnato da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana e Emilia Romagna. Sappiamo benissimo, una specie di faccendiere molto legato a Israele e al sionismo. Quindi sti messaggi di pace, insomma, un po' pelosetti, ecco.
No, non messaggi di pace, ma scenari agghiaccianti, direi, perché questo che tu sei riuscita così efficacemente a dipingere, grazie anche al contributo dell'ascoltatrice, è uno scenario completamente, assolutamente agghiacciante. E va bene, continuiamo a scorrere la prima pagina del Manifesto, che in taglio basso ci parla della morte di Navalny. Muore in carcere il più noto oppositore di Putin, un coro di sdegno, irresponsabile lui. E c'è, diciamo, l'aggancio a due articoli nelle pagine interne, entrambi a pagina 9, una che riguarda un articolo che riguarda più che altro la cronaca degli avvenimenti: Navalny un omicidio annunciato, il responsabile Putin, lo dice Biden, in coro con gli altri leader occidentali e gli oppositori interni al regime russo, increduli di fronte alla versione dell'autorità sulla morte in carcere di Alexei Navalny. Si è sentito male dopo una passeggiata, inutili tentativi di salvarlo. Nel 2020, come sappiamo, era sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, incarcerato l'anno successivo. In dicembre era stato trasferito nella remota colonia penale IK3 vicino al mar glaciale artico. Il portavoce dell'associazione OVD Info, Ansimov, associazione per i diritti umani, al manifesto dichiara: era spesso mandato in isolamento in una situazione complessiva che ha certamente caratteri vicini alla tortura. Dall'inizio dell'invasione in Russia sono cresciute anche le violazioni dei diritti umani dei prigionieri e dei loro familiari. E poi invece l'altro articolo, tutta la vita contro quel Cremlino, il nazionalista ostinato e contrario tende a dare un profilo della personalità di Navalny, e vi leggo solamente quanto è in prima pagina, perché poi magari queste informazioni possiamo trarle anche da altre testate. Aveva 47 anni Alexei Navalny, metà dei quali in lotta contro l'uomo del Cremlino, sul suo stesso terreno, la Russia innanzitutto, e con scelte discutibili, anticipando e cavalcando i nazionalismi europei con il sostegno di Europa e Stati Uniti, ma con il coraggio di tornare ad affrontare il carcere, appunto questo il profilo di questo oppositore a Putin, che si caratterizza, diciamo così, soprattutto o almeno in parte, per essere sostanzialmente un esponente del nazionalismo in qualche modo post-sovietico, evidentemente, che è un tratto notevole. In taglio basso, e vado veloce a questo punto perché poi approfondiremo, sul manifesto Autonomia, De Luca in piazza coi sindaci e insulti a Meloni, la protesta in piazza Roma di Vincenzo De Luca contro l'autonomia con centinaia di sindaci del sud si trasforma in una corrida, tensione con la polizia, come leggevamo, mi pare, dalla Stampa, davanti a Palazzo Chigi. Meloni lo invita a lavorare e lui replica, come ormai tutti sappiamo, stronza, senza soldi lavoraci tu. E di spalla un approfondimento di Francesco Pallante, di spalla cioè accanto, di Francesco Pallante, che è ordinario di diritto costituzionale a Torino, sulla questione annosa su cui ci siamo soffermati più e più volte anche da questi microfoni, sui livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP, che dovrebbero essere, diciamo, venire prima dell'attuazione dell'autonomia differenziata. Di livelli essenziali è il titolo, il triplo inganno di Calderoli, e siccome si tratta di una spiegazione piuttosto tecnica la svilupperemo dopo. Poi l'unico titolo che ho trovato, almeno per quello che io ho visto, la testimonianza di Piantedosi al processo Open Arms. Piantedosi testimonia perché all'epoca dei fatti era capo di gabinetto del Viminale. Ovviamente la sua testimonianza è stata richiesta e sostenuta dall'avvocata Giulia Bongiorno, che difende Salvini, e Piantedosi ha informato che stavano tutti bene sull'Open Arms, nessuno era in pericolo di vita, i migranti che si gettavano in mare lo facevano probabilmente, dal suo punto di vista, solo per poter sbarcare il prima possibile. La versione del ministro Piantedosi, ascoltato ieri al processo di Palermo, e diciamo la difesa di Salvini ritiene queste affermazioni talmente convincenti da aver rinunciato ad altri testimoni a discarico. E poi, sempre in taglio basso, su Gaza: a Gaza aiuti assaltati, attacco a sud di Israele, e la notizia, diciamo, terribile, che palestinesi affamati provano ad assaltare il camion di aiuti a Rafah. Nel sud di Israele un palestinese uccide due israeliani, ma la fotonotizia è relativa alla situazione dell'ospedale Al-Nasser. La fotografia scusatemi, c'è un'immagine terribile che viene poi riportata nelle pagine interne a pagina 10 e 11 della situazione dell'ospedale prima dell'invasione dell'esercito israeliano, ed è una fotografia agghiacciante, spaventosa, e quindi poi nelle pagine interne ci sono notizie sia sulla situazione di Rafah, ma anche nello specifico sulla situazione dell'ospedale, dove si sono peraltro verificate decine di arresti e ci sono stati ovviamente decessi di alcuni dei malati.
Andrei ancora avanti e passerei al Fatto Quotidiano, poi leggiamo anche il Corriere, ma mi sembra non interessantissima la prima pagina. Comunque il Fatto Quotidiano mette una grande foto con le macerie a Firenze, S lunga, 3 morti per 33 subappalti. Sappiamo che è 2 dispersi, dice, un'infinità di aziende coinvolte, sindacati, contratti non edili ma metalmeccanici, sempre meno ispezioni nei quantieri, una ogni 14 anni, dice, come ritmo, una ogni 14 anni. Poi sempre in questo grande riquadro della foto, affidamenti dei lavori a cascata, il sistema esportato da Salvini nel pubblico, nel 23 in edilizia 150 caduti. Il 15% di tutti i morti, e sono sottostimati perché poi ovviamente c'è il nero. E questo lo troviamo nelle prime pagine del Fatto di oggi, la strage nel cantiere, e poi si parla anche del gruppo S lunga in un piccolo riquadro, il gruppo costretto a assumere 2000 precari, oltre 2000 lavoratori di nuove aziende dell'indotto sottappalto per l'e-commerce di S lunga saranno assunti dopodomani alle dipendenze dirette del gigante della grande distribuzione, la maggiore internalizzazione della storia del settore. Non si tratta di mecenatismo, la decisione segue l'intervento della Procura di Milano, che la scorsa estate ha contestato esternalizzazioni fittizie di manodopera tramite falsi contratti d'appalto. Le indagini erano partite dopo che gli addetti agli stabilimenti di Parma e Limito Pioltello, provincia di Milano, avevano denunciato i numerosi cambi di appalto, tutti peggiorativi per i salari. S lunga a giugno aveva ricevuto un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per oltre 47 milioni. Il PM Storari contestava la somministrazione illecita di manodopera di carattere fraudolento che dura da numerosi anni, con il sistematico sfruttamento dei lavoratori, ma anche ingentissimi danni all'erario. Tanto per ricordarci chi è S lunga, insomma. E poi si racconta in questo articolo di Roberto Rotunno, ecatombe in edilizia e con Salvini, riecco i lavori a cascata, una tragedia inaccettabile che si ripete dentro la logica del subappalto e degli appalti al massimo ribasso, che deve essere contrastata. Poco dopo il crollo di Firenze, queste le parole di Maurizio Landini, e con chiaro riferimento al codice voluto dal ministro delle infrastrutture Salvini, provvedimento che li ha introdotti anche negli uffici pubblici. Il capo della Lega ha risposto definendo disgustose le parole del leader sindacale, e vabbè, non vi leggeremo le parole di Salvini. Il segretario Fillea CGIL Genovesi ricorda che il governo con il nuovo codice ha portato il subappalto a cascata nel pubblico, guardandosi bene dal portare nel privato le tutele che abbiamo difeso nel pubblico, come la parità di trattamento economico. Le avesse avute a Firenze non avremmo dovuto ancora indagare, anche solo per sapere il numero di ditte e i nomi delle vittime. Intanto la ministra del lavoro Calderone annuncia che presenterà al Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme a contrasto del lavoro sommerso, del caporalato e per la tutela della sicurezza degli appalti. Malgrado le leggi sulla sicurezza approvate dagli ultimi due governi, gli incidenti continuano a crescere, soprattutto nell'edilizia, nelle costruzioni. I decessi registrati all'INAIL nel 23 sono stati appunto 150, il 14,5% in più che l'anno precedente, ma rischiano di essere sottostimati perché contemplano chi lavora irregolarmente. I morti sul lavoro nel 23 segnalati dall'INAIL sono 1041, ma appunto se si vanno a vedere anche quelli che non sono regolari si arriva a 1485. E quanto agli infortuni non solo mortali, anche in questo caso le tabelle INAIL mostrano un peggioramento nell'edilizia, da 34.760 nel 22 a 36.196 nel 23. Questo per quanto riguarda incidenti gravi ma non mortali. Molto contestato durante la scorsa primavera il protocollo tra Ispettorato Nazionale e Consulenti del Lavoro, che dà un ruolo importante a quest'ultimi, prevede che se i professionisti danno la cosiddetta asseverazione alle aziende, è una specie di bollone blu, i controlli su quelle imprese saranno considerati non prioritari, e questo ci sembra insomma piuttosto rilevante come sottolineatura. Tornando alla prima del Fatto Quotidiano, ovviamente si parla anche di Navalny, muore in carcere, Stati Uniti e Europa accusano Putin, poi diciamo gli articoli troviamo, si parla della conferenza sulla sicurezza a Monaco, l'Unione Europea faccia più armi, Ucraina, i russi avanzano, quindi questo invito a armarsi ancora di più è di Zelensky. Poi oltre a questo si parla di il DASPO in vigilanza, Salvini, gli artisti impegnati senza Rai per 6 mesi. Ora io sinceramente credo che questa sia propaganda elettorale, però al di là che poi ci sia davvero un intervento legislativo o no, il clima censorio aumenta. Il Fatto Quotidiano gli dedica 2 pagine, 6 e 7, Rai, editto di Salvini, gli artisti fuori per 6 mesi, censura, le mani su Viale Mazzini, chi fa politica utilizzando il palcoscenico Rai deve stare fuori, no alla propaganda, cioè no al fatto che le persone esprimano la propria opinione. Dopo Gali, la Lega prepara la risoluzione in vigilanza contro chi espone le sue idee, interrogazione su una scrittrice già manganellata per le critiche in TV. E dopo Gali, contro l'amministratore delegato Sergio, la rivolta dei CDR, dei consigli di redazione, dei comitati di redazione, basta coi diktat di Chigi e partiti. Quindi appunto due aspetti diciamo opposti da una parte all'altra su questo argomento. Il testo di questo dispositivo non è ancora definitivo, scrive Giacomo Salvini, sarà presentato dai componenti della commissione di vigilanza RAI. Nell'impegno finale la Lega chiede alla RAI di valutare l'opportunità di sospendere la partecipazione dell'artista che ha espresso opinioni politiche. Non è ancora chiaro quale sarà il limbo di questa sospensione, la prima è quella di metà stagione, circa 6 mesi eccetera. L'altra questione allo studio in via Bellerio riguarda quanto circoscrivere il concetto di artista. L'idea iniziale era quella di includere solo i cantanti, ma adesso è più probabile che si parli anche di escludere tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. L'importante sarà il senso del documento presentato dalla Lega e che non vengano espresse opinioni politiche all'interno dei programmi. Non sarà facile metterla in pratica perché la definizione di opinione politica resta troppo generica. Una risoluzione che si inserisce all'interno di una sfida per le prossime nomine della televisione pubblica. Il ministro delle infrastrutture sta cercando di ottenere un posto di peso ai vertici Viale Mazzini, sponsorizzando la permanenza dell'attuale amministratore delegato Roberto Sergio, che dovrebbe essere sostituito dal meloniano Giampaolo Rossi. Non è un caso che nei giorni scorsi proprio Salvini si sia espresso più volte contro Gali in difesa di Sergio. Inoltre il vice premier della Lega ha attaccato Trenitalia per il Frecciarossa che ha portato a spese della RAI giornalista e manager da Roma a Sanremo. Che c'era su quel treno? C'era Rossi, cioè il meloniano, e non Sergio. Il filo leghista, o perlomeno l'amato da Salvini. Una risoluzione così pesante però rischia di creare qualche imbarazzo e quindi insomma si parla di qualcuno che un pochino si è imbarazzato nel centrodestra, e Riccardo Iacona di Presa Diretta ha detto: la ritengo una cosa barbarica, quasi ungherese, e lo dico io che sono figlio dell'editto bulgaro. E poi la Lega non si ferma qui, un atto scritto per alzare i toni con i vertici della RAI, si tratta di un'interrogazione che Il Fatto ha letto, firmata da 6 componenti leghisti della commissione di vigilanza rivolta all'amministratore delegato della RAI contro il giornalista Marco da Milano e l'attivista e scrittrice Flavia Carlini. Nello specifico, questi ultimi vengono attaccati per la puntata del Cavallo e la Torre, il talk serale di Da Milano su Rai 3, in cui l'attivista Carlini si permetteva di criticare Salvini per le sue posizioni sul caso di Ilaria Salis, sostenendo che la sua posizione ci dice tantissimo sullo stato di salute della nostra democrazia. Inoltre l'attivista aveva spiegato quanto il governo non accettasse più ogni forma di dissenso. Proprio Carlini, attivista con posizioni pro-Palestina, il 13 febbraio è stata tra i manifestanti manganellati dalla polizia fuori dalla sede RAI di Napoli solo per aver protestato contro la televisione pubblica dopo la censura nei confronti del cantante Gali. Ai leghisti la richiesta di Carlini in prima serata nei confronti del capo non è piaciuta, e quindi nell'interrogazione scrivere che sarebbe duopo un maggiore avviso. I leghisti hanno imparato la parola, la locuzione duopo, sarebbe duopo un maggior supplemento riflessivo, se non dell'ospite almeno del conduttore. Invece dall'altra parte, diciamo, Gianluca Roselli dice: sembra non avere fine la scia di polemiche in RAI sulla questione Sergio pro Israele, Roberto Sergio pro Israele, nel senso dell'amministratore delegato che ha imposto la riparazione a Mara Venier. Dopo la settimana di passione a Sanremo con i trattori in piazza, le scarpe di John Travolta, ora lo scontro è tutto sulla politica internazionale. E poi ci sono state appunto le botte a Napoli e a Bologna, i presidi anche a Roma, la decisione solitaria dell'amministratore delegato Sergio di far leggere un comunicato in favore di Israele a Mara Venier durante Domenica In per riequilibrare, questo è quello che si è scritto, lo stop al genocidio pronunciato da Gali, fino alle redazioni dei programmi TG sedi regionali, con un malcontento che forse covava da mesi e ora è esploso su Gaza. Basti vedere ad esempio il durissimo comunicato di ieri del CDR, della direzione approfondimenti, sottoscritta anche da Rai News. E qui viene un virgolettato: la RAI che sogniamo non risponde ai diktat dei governi, né a quello italiano, né tantomeno a quelli stranieri. Non è proprietà dei suoi dirigenti, di ministri o partiti politici. Non accetta reprimende, censure, tirate d'orecchie, si legge nella nota. E ancora, la RAI non ha bisogno di essere difesa da un cordone di polizia in tenuta antisommossa. Si evidenzia inoltre come tutti abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero e come non esistono parole vietate. Questo vale anche per la guerra, anche perché il racconto del conflitto non può essere dettato dalla collocazione internazionale del nostro paese. Comunicato arrivato tra l'altro dopo che il direttore di Rai News Petrecca ha deciso di trasmettere per intero l'intervento di Giorgia Meloni da Gioia Tauro, come già accaduto in passato, ma su questo torneremo più avanti. Gli approfondimenti contano 120 giornalisti nei vari programmi. Dal settimo piano non parla nessuno, ma la sensazione che si ha è che la vicenda stia provocando grande amarezza, ma anche che con qualche accortezza in più poteva essere gestita meglio. Questo penso non ci siano dubbi. Finiamo con, ma torniamo all'ultima petreccata, cioè azione di Petrecca, direttore appunto degli approfondimenti, Paolo Petrecca, targato Meloni, che nel maggio del 23 trasmise per intero il comizio della premier a Catania per la campagna del candidato del centrodestra, tanto che pure Salvini e Tajani si infuriarono, generando polemiche a non finire anche dentro l'azienda, ma soprattutto a livello politico. Ieri c'è ricascato. Nonostante ci fossero notizie come la morte di Navalny, 3 operai deceduti nel cantiere Esselunga a Firenze, Rai News alle 13 ha mandato in onda per intero l'intervento di Meloni a Gioia Tauro in Calabria, dove insieme al governatore Occhiuto e al ministro Fitto è stato firmato l'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione, oltre 26 27 minuti di discorso della Premier live e senza interruzioni. E per finire la prima del Fatto Quotidiano, cito l'ultimo articolo che, contro l'autonomia, De Luca scavalca Schlein e insulta Meloni, stronza, è la parola appunto riservata alla Premier. Di questo poi si trova a pagina 4, Premier stronza, ora De Luca fa l'anti-Meloni a colpi di insulti. Il Dem si lura al DDL Caltaroli e massacra pure Fitti, è un pinguino, Moia ammazzato, sono parole di Luca. Il governatore guida una truppa di sindaci a Palazzo Chigi, ma la Premier lo liquida, cariche della polizia anche sui sindaci. Ma ripeto, l'autonomia differenziata è un fatto molto serio, che al di là di De Luca molti sindaci e sindache del sud protestino, insomma ci sembra un fatto. Che dici, andiamo avanti?
Avanti, io leggerei qualcosa dalla prima pagina di Avvenire che abbiamo qui con noi oggi, e il titolo principale.
Benvenuta alla Chiesa Cattolica.
Sì, esatto, cioè lo sottolineiamo così perché per me, diciamo, nella mia modesta esperienza di rassegna stampa è comunque una novità, ma ci ho trovato qualcosa di interessante, come talvolta accade obiettivamente su Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, c'è scritto sotto. Comunque il titolo
non era della CEI proprio.
E qui dice di ispirazione cattolica, ma sai che quando i cattolici si esprimono non è che te le dicono proprio dritte le cose, no? È un modo così, no, tradizionale per loro. Comunque il titolo principale di Avvenire, Vite in macerie, è su ovviamente la strage del centro Esselunga di Firenze, ipotesi di omicidio colposo, indagini sulla trave collassata e sui materiali, sindacati denunciano, troppi subappalti sul cantiere. Erano coinvolte 30 imprese e niente, strage di operai a Firenze, 3 al momento dell'articolo i morti accertati, uno dei quali individuato in serata, 2 dispersi, 3 feriti e poi 2 gravi. E poi va sulla cronaca degli avvenimenti che obiettivamente abbiamo abbastanza approfondito da altre testate. Quello che non ho trovato invece altrove, di cui mi farebbe piacere parlare, è che immediatamente sotto questo titolo principale c'è una notizia, ripeto, che non ho trovato altrove: l'Unione Europea mette i bastoni tra le ruote dei rider, bloccata la direttiva. Qual è la questione? La questione è che era in discussione un progetto di direttiva sui rider dell'Unione Europea. Ieri era previsto il via libera all'accordo, ma è saltato e si è dovuto rinviare il voto, come già avvenuto a dicembre. Una mossa fatale, viste le elezioni alle porte, perché è previsto, diciamo, in qualche modo l'affossamento di questa direttiva. L'Avvenire tira quindi un collegamento in relazione alle condizioni di lavoro, passando da quella che è la logica dei subappalti a cascata e delle stragi sul lavoro alla situazione del lavoro dei rider e alle iniziative dell'Unione Europea che sono saltate. Salta l'accordo dell'Unione Europea sui rider, decisivo lo stop di 4 paesi. Siamo a pagina 14. Leggo dal fondo dell'articolo: l'obiettivo primario della direttiva che è saltata era, anche se a questo punto sarebbe più corretto scrivere era, inquadrare i rider come dipendenti e non come autonomi, sulla base di alcune condizioni, per esempio le divise tutte uguali, la fissazione di orari di lavoro, fino al dato che le performance siano monitorate da un algoritmo. Insomma, l'Unione Europea voleva evitare che chi è soggetto al controllo e alla direzione delle app e degli algoritmi delle grandi piattaforme del cibo a domicilio fosse considerato un lavoratore autonomo. La direttiva prevedeva anche che qualsiasi decisione sul licenziamento di un rider non potesse dipendere dall'intelligenza artificiale, ma che andasse sottoposta al controllo umano. Tutele rinviate a data da destinarsi. Sappiamo che ci sono stati episodi anche grotteschi a proposito di licenziamenti di rider, morti ancora una volta in incidenti sul lavoro e licenziati dalle app il giorno dopo sostanzialmente. Alla fine però è saltato l'accordo di compromesso, non solo, ma con ogni probabilità per l'adozione di nuove norme che impediscano il lavoro autonomo fittizio per gli addetti della gig economy bisognerà attendere la prossima legislatura, perché con le elezioni europee all'orizzonte i tempi del nuovo per una nuova proposta non sembrano proprio esserci, e arriva questa fumata nera. Sostanzialmente la contrarietà che è risultata decisiva è stata quella di 4 paesi: Francia, Germania, Grecia e Estonia, che hanno annunciato la loro astensione, formando quindi una minoranza di blocco, in particolar modo a non convincere soprattutto Parigi. Già nel dicembre scorso erano in particolare i criteri per le riqualificazioni dei lavoratori da autonomi a dipendenti, un passaggio che nella visione del governo francese sarebbe stato troppo automatico, e questo è un virgolettato per chi fosse interessato. L'articolo ovviamente è disponibile anche sul sito web di Avvenire per ulteriori approfondimenti. La notizia, fotonotizia al centro pagina: Navalny muore in Siberia, un'altra ombra sullo zar Putin. E il più importante leader dell'opposizione scontava una pena di 19 anni e Unione Europea e Stati Uniti contro Mosca. E poi a margine c'è invece una specie di profilo di Alexei Navalny a firma di Andrea Lavazza, che è giornalista del quotidiano Avvenire e filosofo della mente e delle scienze cognitive, cioè ha un contratto per l'insegnamento di neuroethics all'Università di Milano. E niente, ci dice qualcosa su Navalny: mentre in Occidente è unanime il cordoglio per la scomparsa del coraggioso oppositore, a Mosca poche parole nei telegiornali per segnalare brevemente e in tono neutro che il detenuto è spirato dopo l'ora d'aria. Navalny era il più temuto, anche se ormai ampiamente sotto controllo, degli sfidanti dello zar Vladimir, perché era un potenziale leader in sintonia con una parte del popolo russo. Non un liberale, dice Lavazza, in stile europeo o americano, ma piuttosto un esponente del nazionalismo post-sovietico, che all'inizio della sua militanza fu addirittura espulso dal partito moderato Yabloko per le posizioni vicine alla destra revanchista. Ma era soprattutto, dice Lavazza, un patriota che voleva vedere il suo paese rifiorire, il suo paese schiacciato da un'elite brutale e inefficiente che per questo ha sacrificato se stesso e ha messo a rischio la sua famiglia. All'inizio era stata la gestione del governo a creare la frattura fra il putinismo, di cui aveva approvato alcune mosse imperialiste, e il giovane avvocato economista figlio di un ufficiale dell'esercito cresciuto nelle zone militari segrete della Russia, dell'URSS. Espresse in alcune occasioni ostilità contro i migranti e contro le popolazioni caucasiche, per rendere un attimo il senso. E su quel versante niente di molto diverso dal Putin pensiero, tanto che nel 2021 Amnesty International aveva sollevato dubbi sulla definizione di Navalny come prigioniero di coscienza a causa dei commenti da lui fatti in passato, che possono equivalere a discorsi d'odio. I prigionieri di coscienza, specifica chi scrive, sono coloro che vengono privati della propria libertà solo a motivo delle loro opinioni. Il dissidente numero uno era diventato senza ombra di dubbio vittima della persecuzione giudiziaria da quando aveva cominciato a denunciare poi sistematicamente la corruzione del regime, le ruberie, gli arricchimenti personali, questo lo sappiamo, gli sprechi di denaro e di risorse pubbliche. Comprava azioni di grandi compagnie, quindi partecipando alle assemblee e avendo accesso ai bilanci smascherava il marcio dietro alla facciata rispettabile. Tutto veniva documentato con dovizia di particolari diffusi sui siti web del suo gruppo, ormai diventato forse sociale e politica con notevole seguito nel paese e quindi minaccioso per le classi dirigenti, di cui l'esclusione dalle elezioni del 2018 per vicende giudiziarie piuttosto fumose, in seguito a una serie di processi, condanne, l'avvelenamento in Siberia con un agente nervino e cure d'emergenza in Germania, e poi quello che ricordiamo tutti, il ritorno in patria sapendo che sarebbe stato subito arrestato. E da denuncia video del sontuoso palazzo di Putin, e infine la sentenza più pesante, che l'ha messo fuori gioco fisicamente ma non ha annullato del tutto la sua influenza. 3 giorni fa stava bene, dicono i suoi collaboratori, è stata una trombosi, però conclude Andrea Lavazza, la verità sarà obiettivamente difficile da conoscere. E continuiamo a scorrere rapidamente la prima pagina di Avvenire. C'è un articolo di Marina Corradi sulla cittadinanza ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze stranieri nati in Italia, e che forse, diciamo, può essere interessante leggere per qualcuno. Inizia in prima e prosegue
per
a pagina 16.
La scomparsa assoluta dal dibattito nazionale di questo tema vergognoso, insomma, in passato ne abbiamo parlato tanto, quasi 1 milione di minori che si trovano in questa situazione e che frequentano le nostre scuole, per esempio. Ma il PD a suo tempo non ha fatto in tempo, così si sono scusati
e poi ha rinunciato, soprasseduto, dimenticato, insomma. Sì, il senso di questo articolo, che più che leggere cercherò di riassumere rapidamente, è quello che dicevi tu, cioè da una parte l'interrogativo cosa perdiamo senza quei figli in un momento, dice Marina Corradi, di inverno demografico, cioè abbiamo così tanti figli da poter tenere fuori da qualunque tipo di inclusione i figli dei bambini e le bambine stranieri.
Chiaramente
e
no, ma che ragionamento è? Scusate, allora invece se nascevano tanti figli bianchi andava bene. Allora
io premetto che sto leggendo da Avvenire, allora è chiaro che il ragionamento...
Leggiamo Avvenire
perché personalmente lo leggo perché c'è un profilo di Navalny che mi ha convinto più di altri, sinceramente. Dopodiché sono caduta in questa cosa che volevo semplicemente riassumere per dire che c'è però questa tematica che
avete sentito fuori dal microfono un'altra voce a cui diamo il buongiorno,
un'altra voce che era in altre faccende affaccendate e che, sentendo parlare di Avvenire, ha avuto un si è riscossa. E ripeto, volevo rapidamente sintetizzare questo discorso dicendo che andava a finire proprio sulla scuola e sul ruolo della scuola nel, diciamo così, integrazione dei bambini e delle bambine stranieri. E chiudo rapidamente con Avvenire dicendo che in taglio basso ovviamente si parla della questione in Medio Oriente, raid in corsia negli ospedali palestinesi, Israele però non cede alle pressioni e prosegue la su Gaza. E poi ancora più in basso una cosa che non capisco assolutamente, ma proprio non capisco di cosa si parla, le facce di Marina Corradi, ma mi pare che non ci sia bisogno neanche di capire.
No, che non so, se vuoi nel frattempo reggitelo, non si capisce, va bene. Oggi è il giorno degli articoli che non si capiscono. E per quanto riguarda il Corriere della Sera andrò molto veloce perché non c'è granché di interessante. Il primo titolo è dedicato ovviamente al Navalny, dico ovviamente perché si potevano scegliere pure gli operai a Firenze, lo hanno scelto solo pochi giornali, il Manifesto e il Fatto. Muore Navalny, Putin sotto accusa. E poi gli altri titoli su questo: la deriva di Mosca di Paolo Valentino, l'eroe, il messaggio di Aldo Cazzullo, ve li risparmiamo tutti questi articoli. E ora tutti con Kiev, che è un'intervista alla vedova Litvinenko, quindi la vedova di Navalny, che viene usata per dire che bisogna continuare a fare la guerra a oltranza, sostanzialmente, perché non fare la guerra sarebbe un appoggio a Putin. Ma insomma, anche questo è tutto discutibile, che poi questo sia così, cioè non è che è sancito da Dio, che perché Dio non esiste quindi non lo può sancire. Ma per quanto riguarda anche l'editoriale di prima pagina del Corriere, che ha la firma di Marco Imarisio, parla di questo: le troppe illusioni sullo zar. Quali sono queste illusioni sullo zar? Imarisio dice: tutti temevano che Navalny venisse fatto fuori, ma ben pochi credevano che potesse accadere davvero. Perché, dice Imarisio, davanti agli occhi di tutti continuavano a dire questo non accadrà. Però dice: noi Occidente continuiamo a guardare alla Russia utilizzando le nostre unità di misura e quindi sostanzialmente non capendoci niente. Questo penso che sia vero, sinceramente. E poi continua questo articolo dicendo: abbiamo abbiamo visto succedere tante cose che ci sembravano improponibili in Russia, e qua parla dell'eliminazione metodica costante di tutti gli oppositori politici che nel 2012 presero parte alla gigantesca manifestazione di protesta contro la rielezione di Putin, agli accordi commerciali stretti con Gazprom, fingendo che quell'azienda non fosse diretta emanazione dell'attuale potere russo. Poi si parla di Anna Politkovskaya, ovviamente, e della macchina del fango dei media russi contro i dissidenti, che lui dice che è stata attivata anche su Navalny, a cui veniva attribuita l'etichetta di fanatico nazionalista. E poi insomma conclude dicendo
nazionalista per Navalny sarebbe un effetto della macchina del fango,
secondo Marco Imarisio e secondo il Corriere, che lo pubblica in prima pagina. E alla fine dice insomma sarebbe l'ora di dare un giudizio un po' più razionale su Putin, ecco. E detto tutto ciò si passa invece a un taglio medio: trave crolla sugli operai, vittime e feriti a Firenze, incidente nel cantiere per Esselunga, sindacati all'assalto. Non dice niente di più di tutto quello che abbiamo letto fin qui. Sotto troviamo poi quell'insulto di De Luca, cioè il fatto che ha detto stronza alla Meloni. Il partito di De Luca, che un giorno potrebbe anche chiamarsi Lega Campana, ha fatto le sue prove generali nella Roma dei palazzi del potere. E nella rubrica invece Sette Giorni, che è la rubrica di politica di Francesco Verderami, raramente interessante a mio avviso, oggi parla della Lega, l'analisi senza sconti di Bossi: soffro a vedere la Lega così, è diventata di estrema destra. Basta, io non dal Corriere non vi leggo altro, perché forse vi siete meritati e meritate 3 minuti di musica dopo 1 ora e 30 di parole. Dico forse, ma ce la faccio. We'll be right back.
iniziamo a guardare qualcosa dalle pagine interne. Cominciamo dalle pagine interne del Manifesto con degli approfondimenti sulla situazione di Gaza. In particolare siamo a pagina 10 del Manifesto, ci sono ampi contributi che si estendono a pagina 10 e a pagina 11 di Chiara Crociati, e il primo è sostanzialmente quello di una cronaca degli avvenimenti di ieri e dei giorni scorsi. Fuori tutti a Rafa gli aiuti presi d'assalto all'ospedale Nasser, muoiono 6 pazienti, camion fermi, gli sfollati affamati entrano nel valico di Gaza, entrano nel valico a Gaza Sud, scusate. Poi all'ospedale Khan Yunis decine di arresti, quasi 29.000, arrivano a quasi a 29.000 le persone uccise. Inizio a leggere: pneumatici bruciati e decine di palestinesi che tentano di raggiungere camion di aiuti umanitari fermi al valico. È successo ieri pomeriggio a Rafah, sul lato palestinese del confine. Nessun ingresso in territorio egiziano, d'altra parte non sarebbe possibile, ma la tensione era altissima. Secondo un funzionario palestinese della Rafah Border Authority, citato da Al-Arabiya, è stato un tentativo degli sfollati di prendere gli aiuti con la forza. La polizia è stata dispiegata per proteggere i camion umanitari. Si sono uditi colpi di arma da fuoco catturati dai video giunti al valico. Non è la prima volta che gruppi di sfollati ridotti alla fame assaltano i camion in transito nella striscia, e il tema sembra essere proprio, diciamo, quello della fame. Ora hanno preso di mira quelli fermi ad aspettare perché hanno fame. Poche ore prima, nei suoi account ufficiali, il governo israeliano aveva pubblicato immagini di 500 camion fermi a Rafah, accusando l'ONU di lasciarli lì a marcire, un'accusa smentita dalle Nazioni Unite, che da settimane denunciano i blocchi imposti da Israele e i divieti o i rallentamenti all'ingresso di cibo e di medicine. Dopo le rivelazioni di Axios sull'ordine dato al ministro delle finanze israeliano di bloccare, scusatemi, al porto di Ashdod la farina inviata dagli Stati Uniti, ieri il consigliere della sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha detto che si aspetta che Israele rispetti il suo impegno e ha assicurato che Washington sta facendo pressione, scusate, sull'alleato. Non basta però, la fame è ovunque. Gli sfollati devono aspettare ore in fila per un piatto caldo, denunciava ieri l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, e a volte nemmeno riescono ad averlo e mangiano erbacce e foglie. Non mangiano dentro il Nasser Hospital di Khan Yunis, preso d'assalto e occupato 2 giorni fa dall'esercito israeliano. Siamo stati costretti a spostare tutti i pazienti e i feriti nel vecchio edificio dell'ospedale, dice il direttore dell'ospedale, e lì nel vecchio edificio che sono stati confinati a centinaia in quello che Tel Aviv definisce un raid preciso e limitato, ma molti pazienti lottano per la loro vita, ha aggiunto. Ci sentiamo impotenti, incapaci di fornire assistenza medica. 6 pazienti, lo anticipavamo nella lettura delle prime pagine, sono morti per mancanza di ossigeno e cure. 2 donne hanno partorito al buio mentre l'esercito compiva un'incursione nel reparto maternità. 2 dottori sono stati arrestati e rilasciati qualche ora dopo, ma altri 10 medici restano agli arresti con una ventina di civili accusati da Israele di aver preso parte all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ieri le autorità israeliane hanno detto di aver trovato nell'ospedale mortai e granate, ma non hanno reso pubbliche le immagini. Il portavoce Agar parla anche della possibilità di trovare corpi di ostaggi, come al solito, insomma. E l'OMS insiste: fateci entrare al Nasser, ma la richiesta viene negata. Mentre sale il bilancio ufficiale degli uccisi a Gaza dal 7 ottobre, sono 28.775 morti, quasi 29.000. Bilancio ovviamente, come sempre, secondo molti sottostimato per l'impossibile conteggio di migliaia di dispersi sotto le macerie. E questo, diciamo, per quanto riguarda in qualche modo le cronache da Gaza. L'articolo continua, ma non molto, nella pagina 11, ma invece sempre nella pagina 11 e sempre di Chiara Crociati c'è un approfondimento su una vicenda che riguarda nello specifico l'Italia. Israele vuole Anania Esch. L'Italia intanto lo fa arrestare e una questione su cui ve lo anticipiamo: proprio oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea pubblica alle 18:30 nella sala Cobas a Viale Manzoni 55. E sul sito della radio c'è un approfondimento con il comunicato di indizione dell'assemblea pubblica, da cui mi pare di capire deriva per una certa parte anche l'articolo del manifesto, e che, di cui vi vado a leggere i tratti essenziali. Cioè Anania Esch ha 37 anni, è palestinese, è nato e cresciuto a Tulkarem nella Cisgiordania occupata. Il 29 gennaio scorso è stato arrestato all'Aquila dopo la richiesta di estradizione mossa dalle autorità israeliane. Negli anni della seconda intifada Anan era un adolescente attivo nella sua città, ha scontato 4 anni di prigione da detenuto politico. Nel 2013 ha lasciato la Palestina per l'Europa, è stato prima in Norvegia dove ha subito tra l'altro importanti interventi chirurgici, e poi in Italia dove vive dal 2017. Negli ultimi giorni la sua storia è emersa grazie al Comitato per la Liberazione di Anania Esch, che oggi appunto alle 18:30 terrà un'assemblea pubblica a Roma. Le accuse non sono dettagliate, ci spiegano al comitato. Sulla base dello scarno documento inviato dalle autorità israeliane, il ministro della giustizia ha proceduto al fermo cautelare. Dal momento dell'arresto le autorità israeliane hanno fino a 40 giorni di tempo per rinviare la documentazione dettagliata di cosa è accusato e sulla base di quali prove. La richiesta di appello provvisorio è stata accolta dal ministero ed è arrivata alla Corte d'Appello dell'Aquila, che con di fronte un ventaglio di misure cautelari ha optato per la più restrittiva, ovvero l'arresto.
Continuo io?
Sì.
Allora, un saluto anche dalla mia voce. Continuiamo con la rassegna stampa. Allora, ci sono diversi articoli anche ovviamente sulla Stampa e sul Domani, anche se le diverse notizie delle prime pagine hanno ormai distolto anche totalmente un po' di più l'attenzione dei giornali dei cartacei dalla quello che sta avvenendo a Gaza, in Cisgiordania. Insomma, già in queste settimane abbiamo parlato di come i media parlano e raccontano l'invasione e l'uccisione a Gaza in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. I giornali, appunto, addirittura a pagina 16, la Stampa parla di Rafa, incubo esodo, e poi c'è a pagina 9 ne parla invece il Domani. La questione è e continua a essere sempre la stessa, cioè ormai l'esercito israeliano ha praticamente occupato e devastato tutta la striscia di Gaza. A Rafa ci sono ormai più di 1,5 milioni di persone, laddove un tempo ce n'erano soltanto qualche migliaio. E andremo fra poco anche a collegarci proprio con Rafa per andare a capire un po' meglio cosa sta succedendo. E i giornali usano interviste a ministri e esponenti israeliani per rassicurare l'Egitto. Si sa che appena c'è stata l'invasione, primi bombardamenti di Israele nella striscia di Gaza, Tajani è volato subito al Cairo, è incontrato al Sisi, cioè ancora prima che Israele mettesse la prima bomba. Cioè Tajani aveva capito, comunque l'Italia aveva capito, e tuttora insomma che il nodo cruciale di tutta la questione è ovviamente l'Egitto, perché non è che Israele, non soltanto per i profughi e per i palestinesi, di cui insomma a Israele gli interessa ben poco, tantomeno all'Egitto che ha nel frattempo alzato un muro enorme, ma perché ovviamente lì c'è tutta la questione del Sinai. Insomma, ci sono già state passate guerre per questo, e il canale di Suez. Rafa, incubo esodo, intitola la Stampa. L'Egitto starebbe costruendo un immenso campo profughi al confine. Biden chiede lo stop a Netanyahu e nuovi raid, decine di morti a Jabal Aliyah. Non è che l'Egitto sta costruendo un immenso campo profughi, l'Egitto sta costruendo un immenso muro per separare il territorio territorio egiziano da quello palestinese, e al confine ovviamente c'è sempre l'esercito israeliano che, come
sì, ne parla anche il Wall Street Journal, dice 20 chilometri quadrati nel deserto del Sinai, 20 chilometri quadrati di muro.
di muro. Quindi, diciamo che il mondo sta guardando e aspettando, non si capisce bene cosa, alcune indicazioni da parte di Israele su che cosa vuole fare di questo 1,5 milioni di palestinesi. Cioè, è vergognoso quello che insomma sta accadendo. E infatti si parla insomma dell'occupazione, ormai l'esercito ha occupato tutto, tra cui anche gli ospedali. Immagini satellitari mostrano dei lavori di costruzione di un muro e terrapieno al confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza. Il Cairo, temendo una invasione di rifugiati nel Sinai, ha già rinforzato con soldati e mezzi militari, oltre che con infrastrutture, il confine. Secondo indiscrezioni che in realtà vengono smentite dagli funzionari egiziani, la nuova struttura sarebbe una sorta di recinto per ospitare gli eventuali profughi. A Rafa intanto è scoppiata la protesta dei profughi che hanno incendiato copertoni e preso d'assalto i camion di aiuti che non entravano. Israele denuncia che oltre 500 tonnellate di beni sono state ispezionate ma non distribuite dall'ONU. E poi c'è l'ospedale Nasser di Khan Yunis, dove la situazione è sempre più difficile. L'abbiamo già letto e già detto insomma di quanto gli ospedali siano stati presi di mira, che qui non si tratta soltanto di uccidere le persone, ma c'è proprio una sadica tortura nel procurare più feriti possibile che rimangano poi invalidi e non si possano curare. C'è una notizia che riporta a mio avviso soltanto la stampa, e cioè il governo russo ha intanto invitato a Mosca Hamas e altri gruppi palestinesi, tra cui Fatah, per colloqui interpalestinesi dal 29 febbraio. Abbiamo invitato tutti i rappresentanti palestinesi, tutte le forze politiche che hanno posizioni in vari paesi, tra cui Siria e Libano, ha detto il vice ministro degli esteri Bogdanov, inviato speciale del presidente Putin per il Medio Oriente. La Russia, che per anni ha cercato di mantenere buoni rapporti con tutti i principali attori della regione, è diventata sempre più critica nei confronti di Israele e dei suoi sostenitori occidentali a causa del conflitto in corso a Gaza. Nel frattempo, che ne dica Biden, sempre dal Wall Street Journal, ringraziamo le compagne e compagni che sempre ci aiutano nella rassegna stampa. Stati Uniti, piani per inviare armi in Israele. Quindi c'è stata un'altra, l'amministrazione Biden si sta preparando a inviare bombe e altre armi a Israele, evidentemente
per milioni di dollari, ancora una volta, nonostante poi Biden su tutti i giornali viene riportato che sta spingendo perché non ci sia il bombardamento e l'azione di terra Rafa. Pure risorta Kamala Harris, che non si sa dove era in questi anni, che dice la stessa cosa, però intanto mandano ancora armi.
Mandano armi perché, come si sa, Israele, che un esercito si dice il più forte del mondo, questi cuor di leoni non, in realtà cuor di leoni non sono, perché non è che si mettono, scendono, sparano, combattono, eccetera, bombardano e tirano bombe, quindi gli servono bombe a non finire per poter poi prendersela con civili inermi, perché di questo stiamo parlando. Cuor di leoni. La consegna delle armi proposte include circa un migliaio ciascuna di bombe MK82, munizioni di attacco diretto congiunto KMU-572, che aggiungono una guida di precisione alle bombe e fusibili per le bombe, e questo è quanto, decine di milioni di dollari. A questo riguardo, qualche giorno fa Antonio Mazzeo ha pubblicato un articolo, questo insomma lo leggiamo in risposta a Guido Crosetto, che interviene alle trasmissioni dicendo che l'Italia sta soltanto portando tanta pace nella striscia di Gaza, e che siamo gli unici che abbiamo messo e portato 18 bambini in Italia. La conferma giunge adesso direttamente dalla Marina Militare di Israele: alle operazioni di guerra contro Gaza partecipa le unità navali armate con i cannoni di Oto Melara del gruppo italiano Leonardo S.P.A. In un'intervista al sito specializzato Israel Defense, il tenente colonnello Steven, in forza alla terza flotta della Marina Militare israeliana, si è soffermato sulla tipologia e l'armamento delle unità navali impegnate nelle operazioni di guerra contro Gaza. Nella terza flotta ci sono attualmente 15 corvette missilistiche della classe Sa'ar, ha dichiarato l'ufficiale israeliano. Le corvette di classe 4.5 sono equipaggiate, va bene, con vari sistemi eccetera eccetera per antisottomarini. La maggior parte dei sistemi d'arma è stata prodotta da industrie israeliane, eccetto i cannoni da 76 mm che sono stati prodotti invece dall'azienda italiana Oto Melara. Sono cannoni multiruolo prodotti dall'omonima società del gruppo Leonardo S.p.A. con quartier generale a Roma e stabilimenti alla Spezia e a Brescia. Questi strumenti bellici sono caratterizzati da una cadenza di tiro molto elevata, soprattutto nella versione super rapido, cioè 120 colpi al minuto. Contro i civili tutto ciò, contro gente che sta nelle tende, per la difesa antiaerea, antimissile e il bombardamento navale e costiero. Cioè questi si stanno a preparare a una battaglia come se dovessero attaccare, non lo so, l'esercito più, neanche quello statunitense, per attaccare 1,5 milioni di civili che stanno da 5 mesi senza acqua, senza luce, senza armi, senza cibo. Cioè veramente sono allibito vita di come si possa,
sì, anche difficile commentare,
sì, si possa,
tale livello,
insomma,
di crudeltà, sì.
E l'ultima cosa che vi volevo leggere è quello che, di cui parla invece il Domani: le linee rosse di Biden sul conflitto a Gaza continuano a spostarsi, Israele rassicura l'Egitto, sempre su questa questione egiziana, perché mi sembra che sia, ma Israele, insomma, diciamo che l'Egitto lo sa bene e il mondo intero quanto sia un paese buciardo che dice sempre un sacco di bugie, per cui dice una cosa, per il giorno dopo ne fa tutt'altra. Quindi queste rassicurazioni dell'Egitto: Israele si coordina con l'Egitto in merito ai rifugiati palestinesi e troverà un modo per non danneggiare gli interessi del Cairo, ha assicurato il ministro degli esteri israeliano Katz a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco, sottolineando che lo Stato ebraico dovrà occuparsi di Rafah perché non si può lasciare lì Hamas. Interrogato però su dove potrebbero rifugiarsi i palestinesi in fuga da Rafah, il capo della diplomazia israeliana ha suggerito Khan Yunis, ma ha detto che Israele si coordina con l'Egitto per garantire che gli interessi del Cairo non vengano danneggiati. L'annunciata operazione militare israeliana a Rafah preoccupa la comunità internazionale, ti dico quanto sono preoccupati, a cominciare proprio dal Cairo, che teme l'esodo di massa di palestinesi nel Sinai e ha minacciato di rompere il trattato di pace con Israele in caso di sconfinamenti di massa. Non so se questo l'avevate già letto. Israele respinge apertamente i diktat internazionali, dice inoltre Netanyahu, riguardante una soluzione permanente con i palestinesi. Quindi questo Netanyahu lo sta continuando a dire senza neanche troppi veli. Quindi in Italia si continua a parlare, a discutere, a parte non c'è discussione politica sulla Palestina in nessun programma televisivo, tranne forse
Piazza Pulita,
quello del giovedì, Piazza Pulita, che è l'unico che manda dei servizi anche da dentro Gaza, e per il resto non c'è dibattito, non c'è niente, noi non c'è più quasi un programma politico sulla RAI, Mediaset, non so, io neanche l'accendo, e quindi non so, si discute sul nulla. Questo per quanto riguarda il giornale. L'ultima cosa che dice il Domani, fa un articolo di Davide Assael, che è un conduttore, insomma un filosofo e anche un conduttore di Radio 3, quello che Israele doveva e poteva fare dopo il 7 ottobre. Fondamentalmente non ve lo leggiamo perché è molto complicato e anche poco chiaro, però fondamentalmente oltre, insomma, a dare la colpa di tutto sempre a Hamas e via dicendo, parla del fatto che i paesi che Israele doveva far fare il lavoro sporco a Gaza agli altri stati arabi, perché adesso se no l'Iran è l'unico baluardo per tutti i musulmani del mondo.
Ottimo. E sempre sulla questione invece delle armi, oltre alle armi americane a Israele, abbiamo detto in prima mattinata che oggi c'è una manifestazione importante a Verona contro la fiera delle armi in fiera, appunto. Il corteo è oggi alle 15, in tarda mattinata sentiremo i compagni e le compagne. È stata presentata questa fiera delle armi come un evento sportivo, perché si sono armi per la caccia, per lo sport, eccetera. Di fatto ci sono stand di aziende israeliane, stand di aziende che portano le armi in Israele, eccetera. Vi leggiamo brevemente un articolo che è sulla versione online del Fatto Quotidiano, che parla appunto di questa fiera. E comincia dal fatto che questa fiera, che si chiama EOS Show, non ci sono limiti cioè la mostra internazionale delle armi, e dice bisogna avere 18 anni per entrare da soli o da sole, ma se ci vai con i genitori invece ci puoi andare a tre anni quando ti pare, tanto puoi toccare le armi, puoi fare tutto quello che vuoi. E c'è Giorgio Brasola, qua dice attivista della rete per la Palestina di Verona, è uno degli organizzatori della manifestazione convocata per il 17 febbraio, cioè per oggi, contro l'industria delle armi che sta realizzando profitti stratosferici con le guerre in corso. L'ingresso di minorenni a EOS, European Outdoor Show, in programma che appunto da oggi al 19 è in effetti consentito purché siano appunto accompagnati dai genitori. Se hanno meno di 13 anni vanno alla cassa, si registrano e entrano gratuitamente. Quindi i bambini e le bambine possono andare gratuitamente.
Quindi dai 13 ai 18 devi essere accompagnato.
No,
perché...
anche sotto i 13 accompagnato ma gratis.
Okay.
Quindi come dire...
questo è il modello israeliano,
promossa,
esatto,
promossa.
Anche americano, insomma, comunque.
E dice poi la rassegna formalmente è dedicata agli appassionati di caccia, pesca e tiro sportivo, che già queste potrebbero essere tutte cose che come dire vietiamo e bandiamo dal mondo.
Così,
sì,
certo.
Il tiro sportivo se proprio ci tengono, ma sì, le armi in casa sempre meglio non averle, perché come dire io vorrei una statistica sui femminicidi, sulla quanti sono di più che accadono per mano di maschi che hanno le armi in casa, perché è più facile chiaramente per questi cuor di leone, no? Non ultimo appunto il maresciallo della finanza a Cisterna Eratina. Dice fino a qualche giorno fa nell'annuncio della fiera di Verona c'era anche riferimento alla difesa personale, quindi a essere esposte saranno armi di ogni tipo escluse quelle da guerra. Adesso quella dicitura è stata tolta, ma la sostanza non cambia perché gli espositori restano gli stessi, così come la merce esposta, armi che possono essere usati per uccidere come per colpire un bersaglio in un poligono, tanto che sono previste pure delle prove di sparo, anche se non negli stand di Verona. Sarà organizzato un bus navetta per raggiungere il poligono di Lonato in provincia di Brescia, dove gli appassionati potranno sbizzarrirsi al loro piacimento. Quest'anno la mostra fa più rumore a causa dell'offensiva di Israele in corso nella striscia di Gaza. Tra i 300 espositori anche produttori di armi da guerra, bersaglio qua si dice dei pacifisti. Cessate il fuoco in Palestina, cessate il fuoco in Ucraina, deponete le armi, la complicità dei governi occidentali e l'escalation militare globale non sono più tollerabili, sono le parole d'ordine della mobilitazione nazionale che ha già raccolto l'adesione di decine di associazioni e movimenti. L'appuntamento appunto è alle 14:30 di oggi in Piazza Fiera a Verona. Di fatto EOS, cioè questa fiera di armi, sarà una vetrina di esposizione per i prodotti delle maggiori industrie di armi del mondo, poiché chi vende armi da caccia, da tiro e da difesa personale equipaggia anche gli eserciti che portano orrore e distruzione attraverso la guerra mondiale a pezzi. Semplicemente inaccettabile, denunciano gli organizzatori, che sul tema hanno preparato un dossier con un focus specifico sui produttori israeliani. Non dimentichiamo che le loro armi vengono usate anche in Palestina per colpire, cancellare vite di persone, ospedali, scuole, chiese, case, cimiteri. Non possiamo renderci complici delle atrocità che si stanno verificando. L'organizzazione della manifestazione è stata segnata da qualche polemica di cui non vi daremo conto in questo momento, tanto appunto sentiremo gli organizzatori e le organizzatrici. I promotori del corteo mantengono una linea di contestazione dura. Non vogliamo fare polemica interna al fronte pacifista, ma ricordiamo che EOS organizza convegni in fiera sulla detenzione di armi comuni da sparo. Sono le cosiddette armi leggere, che l'ex segretario generale dell'ONU Kofi Annan non esitò a definire armi di distruzione di massa, non meno letali di quelle per uso militari. Dietro l'ipocrita vetrina dei produttori per caccia e pesca ci sono anche quelli che producono armi e strumenti antisommossa usati per la repressione del dissenso, di armi per la difesa personale che uccidono anche quando sono detenute in modo legale e di armi che seppur non dichiarate belliche, sono usate oggi nelle guerre di gran parte del mondo. Questo appunto l'articolo sulla versione online del Fatto Quotidiano. Anche questa questione delle armi continua a essere molto poco affrontata, molto oscurata, ma di fatto noi viviamo in una società che in 20 anni si è militarizzata. Non dico che prima non si producessero le armi, ma le armi adesso sono presenti, esposte nelle nostre strade, in tutti i livelli della società, nelle scuole, l'abbiamo parlato tantissimo, c'è anche un osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, non casualmente, insomma, non è che adesso è nato perché prima...
notato adesso, no.
E quindi, insomma, mi sembra un argomento molto molto rilevante, anche perché lo abbiamo detto tantissime volte, si lotta al fianco del popolo palestinese, lottando qua sulle complicità del governo, sulle esportazioni di armi, eccetera, eccetera. Un po' di musichetta. Con questo concludiamo la rassegna stampa, ma la mattinata sarà molto lunga, molto densa. Vi ricordiamo, insomma, che proveremo a sentire dentro a Rafa proprio con una corrispondenza, ma non solo, insomma, avremo molte altre cose che riguardano, riguardano le mobilitazioni di questi giorni fino allo sciopero di venerdì prossimo e la manifestazione nazionale a Milano il 24. Quindi rimanete collegati e collegate con gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e se siete a Terni sul DAB, se siete in qualunque altro luogo in streaming, da www.ondarossa.info.